Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Grazie Dio che il suo amore per noi non dipende da quanto vediamo il suo amore per noi. Grazie a Dio che il suo cuore per noi non è limitato minimamente dalla grandezza delle circostanze. Allora, ci sono cose brutte. Abbiamo sentito della famiglia che ha perso la bambina di 3 anni. Può essere non una cosa brutta, solo i pesi quotidiani che si accumulano e ci rendono fiacchi, mentalmente, fisicamente e spiritualmente. Ma l'amore di Dio è costante, non cambia. E stasera vorrei guardare un salmo insieme, che è Salmo 34. E non sempre leggo l'introduzione del Salmo, l'introduzione che è parte della Bibbia, non un sopratitolo che hanno aggiunto chi ha stampato la Bibbia, ma proprio quello che si trova nei Salmi in ebraico. Ma voglio leggere quello perché ci aiuta a capire la situazione di Davide. Questo è Salmo 34. Salmo 34. Il contesto, leggo il soprattitolo, Salmo di Davide, quando si finse pazzo davanti a Abimelech, che lo scacciò via ed egli se ne andò. Se ricordate, Davide era messo al servizio di il re Saul e lo serviva fedelmente, suonando l'arpa per calmarlo, ma non era fisso in palazzo, evidentemente veniva, passava il tempo e tornava. Poi era via e c'era la guerra, i filistei avevano Golia, il gigante, che ogni giorno sfidava i giudei e avevano terrore. Israele aveva terrore davanti a questo gigante e questo va avanti. E poi un giorno papà di Davide dice: vai al campo di battaglia e vedi come vanno i tuoi fratelli e porta alcuni regali, eccetera, cibo, eccetera. E Davide va, se ricordate, ma chi è questo pagano che insulta il nome di Dio, il popolo? E lui, e lui è andato e Dio gli ha dato la forza, la capacità, ha guidato il sasso a uccidere Golia. E poi Saul lo mette a servizio come soldato. E Davide, benedetto da Dio, aveva grandissime vittorie, più di Saul, al punto che quando si tornavano dopo le guerre, le donne cantavano, cosa cantavano? Davide, Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000, qualcosa del genere, molto di più di Saul. E Saul era geloso e cominciava ad odiare Davide, che era sempre stato fedele, odiarlo ingiustamente, al punto che cominciò a cercare di ucciderlo. E Davide fu costretto a scappare. E poi Saul prende l'esercito e va in cerca di Davide. Allora Davide, servendo Saul come soldato, aveva salvato Israele più volte dal nemico. Quindi aveva salvato i vari paesi, le varie città di Israele dal nemico. E ovunque Davide andava, quella città cercava rifugio, mandavano subito messaggeri: Davide è qui, vieni a prenderlo, Davide è qua. E Davide non aveva assolutamente posto per scappare, cioè era ricercato, perseguitato ingiustamente perché era sempre stato fedele a Saul e Saul cercava di ucciderlo e tutti lo tradivano, popolo, città di Israele che lui aveva aiutato, lo tradivano a Saul. Finalmente Davide scappa dove? A Gat, il nemico, scappa dal nemico, ma lì, ma questo è Davide, colui che ha ucciso tanti nemici di Israele, lui è il nostro nemico, e lui terrorizzato cosa fa? Lui stava presso il re di Gat cercando rifugio e i consiglieri di questo re Abimelech dicono: questo è Davide, il grande guerrigliero di Israele. Allora Davide, cosa faccio? Si finge pazzo e comincia a far bavigliare, a scrivere sui muri, fare da stupido, da pazzo, fuori testa. E così Abimelech non l'ho ammazzato, ma lo ha cacciato, ma portami fuori, non voglio mica un pazzo in palazzo. E lo cacciano fuori. Ma non aveva posto sicuro di andare, infatti è andato a quel punto a vivere in una caverna. Che una caverna non è una bella casa. No, una caverna non è una casa. Questa è la situazione di Davide. Salmo di Davide quando si finse pazzo davanti a Abimelech, che lo scacciò via ed egli se ne andò. Se ne andò. Dove vado adesso? Ho già provato di rifugiarmi in questa città, in quella città, in quella città, in quella città, e tutti mi hanno tradito. Dove vado? La situazione era brutta. Tu hai una situazione brutta? Davide aveva una situazione brutta. Allora, mi aiuta tanto a tenere in mente la situazione di Davide quando ha scritto questo salmo. Non ha scritto dal re nel palazzo, non era re. Era un fuggiasco, un fuggiasco, scappando per la vita, ma non sapeva più dove scappare. Ovunque andava Saul, le persone mandavano messaggeri a Saul e veniva con l'esercito per ucciderlo. E in quella condizione Davide scrive questo salmo. E veramente ci guida a come pensare, a cosa fare, a dove guardare in quei momenti. Quindi tenendo conto che è molto importante e molto utile del contesto, leggiamo questo salmo. Inizio con versetto 1. Io benederò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. La sua situazione era mega, mega pesante. E così dice? Io benederò l'Eterno in ogni tempo. Quindi anche adesso. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Sempre in questa situazione terribile. Dove rischio la vita. Ogni giorno io benederò l'Eterno. Una vita focalizzata. Focalizzata non su oh Dio aiutami, aiutami, no, focalizzato su benedire l'Eterno. Non quando va bene, non andava bene, onestamente nulla andava bene, andava solo male, in un certo senso, no? Lui si focalizzava su benedire, benedire, lodare l'Eterno. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Davide capiva quello che gli serviva per avere pace in quella situazione. Sapeva di poter morire. Se lui mi trova, io muoio. Sapeva questo. E quindi per avere pace guardo all'Eterno, ma non solo guardo, aiuto, no, guardo lodandolo, benedicendolo. Noi tendiamo a volte a focalizzare su cosa? I problemi, sulle ingiustizie. Era ingiusto che lui era perseguitato da Saul. Scusami, aveva servito Saul fedelmente. Era totalmente ingiusto. Non c'era nulla di giusto in quello che stava succedendo a lui, ma lui focalizzava su lodare e benedire l'Eterno. Ricordate Filippesi 4:8? Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Pensate a queste cose. E Davide lo stava facendo. Ed è così che se vuoi stare bene, quello che tu hai bisogno di fare. Poi lui nel versetto 2 dichiara: l'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. In mezzo alle sue sofferenze, al pericolo, al fatto di essere stato tradito da tutte queste città che aveva aiutato, in mezzo alla persecuzione ingiusta, Davide si gloria nell'Eterno. Si gloria. Si gloria. Trova gioia nell'Eterno. Non si gloria che finalmente la prova è finita, si gloria nell'Eterno. E dice, l'anima mia si glorierà nell'Eterno. Non è una cosa superficiale, meccanica che lo fa. Ah, io so che devo fare questo. No, è proprio dal cuore profondo. E poi Davide pensa al fatto, in mezzo a questo Davide stava pensando ad altri. In tutto questo salmo vedremo. Dice, gli umili l'udranno e si rallegreranno. Gli umili, sentendo che anche in mezzo a questa prova, la mia anima si glorierà nell'Eterno, questo darà gioia agli umili. Davide pensava, io voglio essere un buon esempio per gli umili, per gli altri. Voglio aiutare loro ad avere gioia nello Signore. E quindi con il mio esempio, fortificandomi in te, perché io non sono forte, con il mio esempio io voglio essere una fonte per loro di vera gioia. Chi sono gli umili? Dice un termine qui, gli umili, chi sono gli umili? Gli umili sono quelli che non si innalzano, sanno di non meritare il bene di Dio, da Dio, quindi non si lamentano, ma perché hai permesso questo? Se io dico quello, sono umile o credo di meritare meglio? Certo, a quel punto io credo di meritare meglio. Invece gli umili dicono, no, io non merito meglio. Quello che Dio vuole darmi, io accetto. Quello che Dio vuole darmi, mi fido di Lui. E non vogliono vivere per la propria gloria, non vogliono farsi vedere, guardate a me, vedete quanto sono bravo, o forte, o capace, o quello che sia. No. Vogliono che Dio sia glorificato e trovano gioia che Davide si gloria nell'Eterno, perché il loro cuore vuole il Padre nostro sia santificato il tuo nome, e per questo trovano gioia. Allora mi faccio la domanda, ma io sono veramente un umile? Tu sei veramente un umile? Non cerchi per te, non cerchi per te, ma tu preghi di cuore il Padre nostro, sia santificato il tuo nome, e quando senti che qualcuno si gloria nell'Eterno, quindi il nome di Dio viene santificato, ti dà gioia, gli umili l'udranno e si rallegreranno. Mi faccio la domanda, ma sono io un umile e voglio essere quello? Poi Davide parla agli umili e dice, versetto 3, magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Questo è un invito. Non basta per Davide, ma ho già pregato, ho già lodato Dio. No, vuole includere altri. Vuole lodare Dio insieme. Se tu vuoi veramente lodare Dio, puoi fare da solo, ma tu vuoi fare insieme ad altri. Mi piace cantare. Mi piace cantare molto di più insieme, dove facciamo le armonie. Perché è più ricca. La musica è più ricca così. E Davide stava esaltando, benedicendo l'Eterno, ma voleva farlo con altri. Magnificate con me l'Eterno e esaltiamo tutti insieme il suo nome. Mi dico, ma scusami Davide, tu sei proprio in rischio di perdere la vita. Scusami, stai fuggendo per la tua vita, scappando da posto a posto, non puoi stare in nessun posto. E ti preoccupi di voler esaltare l'Eterno insieme ad altri? Allora ci faccio la domanda. Noi stiamo facendo quello? Di cosa parliamo quando mi sento con qualcuno? O a persona o per telefono? Di cosa parlo? Delle difficoltà? Dai problemi? Qualcosa di pratico? Che di pratico posso e posso chiedere aiuto per i problemi, ma sto esaltando l'Eterno con gli altri, incoraggiando loro a magnificare l'Eterno con me? Cosa? Di che cosa parlo quando sento gli altri? O voglio parlare io, mi piace parlare e voglio chi mi ascolta. Di cosa parliamo? Esaltiamo il suo nome? Parliamo di chi è, delle sue opere? È così che magnifichiamo l'Eterno. Davide invita attivamente altri a magnificare l'Eterno con lui. Tu? Tu cerchi di aiutare gli altri a vedere più di Dio e innalzare Dio insieme. Poi Davide racconta a noi, nel Salmo, racconta agli altri in modo di darci motivo di ringraziare, di vedere la grandezza di Dio, la cura di Dio, la potenza di Dio. Versetto 4, ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Quando Davide scrive quello, aveva ancora qualche spavento? Sì o no? Stava fuggendo in quel momento. Stava fuggendo. Appena andato via da Abimelech. E non sapevo dove vado. Sono scappato alle sorelle perché lì non c'era posto sicuro. Dove vado? Quindi Davide aveva ancora spaventi o no? Sì, certo, assolutamente aveva ancora spaventi. Non erano risolti tutti i suoi problemi, altro che. Ma Davide sceglie di ricordare la liberazione che aveva ricevuto finora. Invece di focalizzare sulla situazione attuale che non era risolta, il pericolo era gigantesco, sceglie di focalizzare su tutti i spaventi che aveva avuto finora, prima di questo. Ha detto, io posso focalizzare su quello che mi succede adesso. Vi faccio una domanda. Quando hai un grande problema, focalizzi su quel problema o focalizzi molto di più su il passato, tutti i problemi che sono passati? Purtroppo tendiamo a focalizzare e quasi neanche pensare a tutto il passato. Cosa fa Davide? Un problema immenso e lui sceglie di focalizzare non su il problema, ma su tutta la cura passata che aveva ricevuto. Ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. È quello che, a cui penso. Perché Saulo ha già cercato di uccidermi tante volte e Dio mi ha protetto. I leoni, l'orso, quando ero pastore, Dio mi ha protetto. Golia, Dio mi ha protetto. Tutte le altre battaglie, Dio mi ha protetto. Ma adesso? Io voglio pensare a tutto quello che è successo finora. Perché voglio più fede. Voglio più fede. Perché se io focalizzo quasi con parocchi solo sui problemi di adesso, quanto mi aiuta ad avere tanto fede? Mi ostacola. Quindi Davide dice, io ho fede, ho bisogno di fede, quindi dove guardo? A tutta la cura che ho ricevuto, questo dichiaro. E poi, parlando degli umili, gli altri, dichiara 5, essi hanno guardato lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Gli umili, coloro che avevano fede in Dio, coloro che camminavano umilmente davanti a Dio, anche loro nelle loro prove guardavano a Dio, prove di tenebre, prove sono come la notte, e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Svergognarci, trovarci senza nulla. Invece no, sono coperti con la cura di Dio perché hanno guardato a Lui anziché ai problemi, alle difficoltà. Non saranno svergognati o non sono svergognate. Dio cura e consola loro che guardano a Lui. Dio cura e consola chi guarda a Lui con fede. Versetto 6, Davide parla della sua situazione e dice, questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. Quello attuale era ancora in atto, ma quelle passate? Ancora Davide mette enfasi su ricordare a fondo la cura di Dio. Se io uso questo salmo come metro, mi fermo già a farci una domanda. Pensa alle tue difficoltà negli ultimi giorni. Forse qualcosa che dura da mesi o anni, forse una cosa che è venuto su adesso, ma quelli che sono stati i tuoi pesi negli ultimi giorni, hai dato più tempo a pensare alle difficoltà o a pensare alla cura passata di Dio? Hai scelto di pensare più alla situazione attuale e alle difficoltà o a pensare più alla cura passata di Dio? Qui abbiamo da pensare alla cura passata di Dio. Abbiamo tutti ampio da pensare, da riempire. E Davide pensa a quello. Davide si trovava in un'afflizione profonda, ecco che cosa faceva? Sceglie di ricordare tutte le cure passate di Dio. Che cosa fai tu? Quanto è importante che elenchiamo in modo specifico e chiaro le opere passate di Dio. Tu hai difficoltà a avere fede? Arriva una nuova prova, una nuova situazione, come faccio? Ti è mai capitato un pensiero simile? Qualcuno? O solo io? Allora, Davide non è diverso di noi, ma cosa fa? Cosa fa? Si ferma e dice, ma Signore, c'era quella volta. Oh, quanto era grave, quanto era pesante, ma Tu mi hai curato, hai esaudito la mia preghiera, mi hai salvato da quella avversità. E poi, c'era quella volta, Signore, e ci penso, non lo nomino solo con parole, no, ci penso. Oh, quanto era difficile, non vedevo nessun via di uscita e Tu mi hai sostenuto. E poi, c'era quella volta, oh no, e devo andare a letto. Ho iniziato stamattina, adesso è tempo di andare a letto e non ho finito l'elenco. Wow, caspita, non c'era tempo oggi di pensare al mio problema. Ma vado a letto incoraggiato. Scelta, scelta. Per tanti di noi, forse tutti di noi, se pensiamo a fondo, si riempie la giornata. Non c'è più tempo di pensare al problema. Forse non è una brutta scelta. E poi Davide va avanti con dichiarazioni importanti, importanti per lui e per gli altri. Grazie a Dio per lo Spirito Santo che ha guidato Davide, perché questo vale per noi, e dichiara: l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Nella Bibbia chi è l'angelo dell'Eterno? L'angelo dell'Eterno è Dio stesso, probabilmente è Cristo preincarnato, ma no, è Dio stesso. Ha lottato Giacobbe, per esempio, in varie altre occasioni si presenta ad Abramo. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno. Questo, si accampa attorno. Allora, un essere umano può accampare intorno a qualcuno? No, può accampare accanto, davanti, dietro, ma non attorno, perché uno accanto all'altro. Ma l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono, da tutti i lati. Chi può passare la barriera dell'angelo dell'Eterno se è attorno a qualcuno? Chi può sfondare quel muro per entrare? L'angelo dell'Eterno? Nessuno, nessuno. L'angelo Eterno si accampa attorno a chi? A quelli che lo temono. E lui userà più volte in questo salmo questo termine: quelli che temono l'Eterno. Che cos'è temere l'Eterno? Abbiamo parlato spesso di questo, ma è importante. Temere l'Eterno non è avere paura di Dio, è di dire: solo Dio può benedirmi e non voglio perdere quella benedizione. Solo Dio può curarmi e non voglio perdere quella cura. Quindi io resto vicino a Dio. Giacobbe, lottando tutta la notte con l'angelo dell'Eterno, quando era mattina e l'angelo dice: adesso lasciami, io vado. Cosa ha fatto Giacobbe? Temeva l'Eterno. No, non ti lascio, non ci lascio andare se non mi benedici. Temeva. Solo tu puoi benedirmi. No, no, non ti lascio, benedicimi. Lo ha benedetto. Quindi temere l'Eterno vuol dire quello. Non avere paura. È avere così, capire che solo Dio può benedire e aggrapparti a Lui. Questo è temere l'Eterno, e l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono. E vedremo in avanti cosa vuol dire in pratica temere l'Eterno, ma già posso accennare, vuol dire camminare in umiltà, camminare in santità. E poi dice li libera, li libera. A che punto uno ha bisogno di essere liberato? Prima di entrare in una prova o quando è già dentro? Quando è già dentro. Quindi è già chiaro che le difficoltà ci sono, i pericoli ci sono, trovarci in mezzo ci sono, i problemi pesanti ci sono. Dio ci libera, non ci fa evitare, ci libera. Libera coloro che lo temono. In 1 Corinzi 10:13 conosciamo questo: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Quello in Nuovo Testamento greco, tentazione e prova, la stessa identica parola. Quindi Dio non permetterà che i suoi siano provate oltre le vostre forze, o siate provate, ma con la prova vedrà anche la via di uscita. Uscire, che vuol dire che ti devi trovare in mezzo, ma poi ti darà la via per uscire. Non ti farà evitare, ti farà uscire. Quindi Dio ci porta nelle prove, nei fuochi. Quando camminerai nel fuoco, quando attraverserai le acque, non dice vi farò andare intorno. Quando attraverserai i fuochi, non sarai consumato. Quindi Dio è con coloro, è libero coloro che lo temono, l'angelo dell'Eterno. E poi Davide continua ad aiutare altri a vedere più di Dio, grazie a Dio anche noi, nonostante che si trovava in questa situazione estremamente terribile, pericolosa, aiutava altri a guardare a Dio. Questo è il cuore di Davide. Cioè mi colpisce il suo cuore, oh, voglio io quel cuore di nonostante quello che succede a me, voglio con l'aiuto di Dio, perché non ce la faccio io, ma voglio aiutare altri a vedere Dio. C'è una signora che conosciamo in America, Susie, e quando 59 o 60 anni suo marito è morto, aveva una malattia peggiorando, sapeva di morire, e lei era in ospedale con lui e lui la tiene per mano e lei salì accanto a lui perché sa che stava venendo e dice guardami, con la voce debole immagino, guardami, cosa? Guardami, sì, cosa vuoi? Guardami attentamente, cosa vuoi amore? Lei dice a lui, che continua a dire guardami, e poi lui dice ti sto insegnando come morire. Stavo morendo, sapevo di morire, con i dolori e tutto quello che arriva quando sai di morire, ma anche lì stavo pensando alla moglie. Guardami, l'ultima cosa che riesco ad insegnarti, voglio insegnarti come morire guardando a Dio. E Davide, sapendo che forse morirò stasera, se mi trovo muoio stasera, sta cercando di aiutare gli altri. Quindi, e dice, versetto 8, gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. Che dichiarazione. Prima, gustate. Gustate, provate. Mettete la vostra fede nell'Eterno e vedrai quanto è buono. Se io, oh Signore, Signore, guarda la mia situazione, ti prego, Signore, aiutami, aiutami. Sto gustando la cura di Dio? Sto mettendo la mia fede in Dio? No, sto pregando disperatamente, ma non fidandomi. Invece se io, gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Buono, cosa vuol dire buono qui? Dio è buono come gli uomini vogliono? Per gli uomini buono vuol dire che non mi fai soffrire in nessun modo e mi dai tutto quello che voglio e mi fai stare bene, buona salute, tanti soldi, lavoro facile. Quello è buono, ma non è il buono della Bibbia. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore. Qual è il bene? Che vengano conformate l'immagine di Gesù Cristo per apparire i santi immacolati nella sua presenza davanti a Lui per tutta l'eternità nell'amore. Poi dice, beato l'uomo che si rifugia in Lui. Beato, io voglio essere beato. Tu vuoi essere beato? Beato da Dio? Beato l'uomo che si rifugia nell'Eterno. Cosa vuol dire rifugiarsi nell'Eterno? Io voglio essere beato, quindi cosa vuol dire rifugiarmi nell'Eterno? Rifugiarti vuol dire confidare in Dio? Cercare la mia pace in Lui, non nelle circostanze. Vuol dire fidarmi dei tempi di Dio, fidarmi delle scelte di Dio, fidarmi della provvidenza di Dio, fidarmi di quello che Dio mi manda e non mi manda. Qual è rifugiarmi in Dio, non nelle circostanze? Quindi vuoi essere beato? Vuoi essere curato, amato, protetto dalle prove sbagliate e avere pace in mezzo alle prove giuste? Rifugiati nell'Eterno. Versetto 9. Temete l'Eterno, voi suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Torniamo a parlare di temere l'Eterno. Temere l'Eterno. Dire solo tu puoi benedirmi, voglio te. Temere l'Eterno. E lui dice, temete l'Eterno, voi suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. Nulla manca. Ma io ho problemi, io questo, io quello. Nulla di quello perfetto nella cura perfetta. Un buon genitore dà tutto quello che il figlio chiede? No, nulla manca a un figlio di un buon genitore, ma non riceve tutto quello che vuole, perché non sa quello che gli fa bene. Nulla manca a quello che lo temono. I leoncelli rappresentano i giovani, i leoni più forti, ma loro non riescono a curare loro stessi. A volte arrivano alla penuria e alla fame. La penuria e la fame vuol dire che loro mancano, stanno male, perché cercavano nella loro forza e non bastava. Ma se tu anziché dire io posso farcela, no, io non ce la faccio. Mi aggrappo a te, temo te, mi fido di te, confido in te, allora è l'Eterno stesso che ti cura. Versetto 11. Venite, figlioli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Di nuovo, cosa vedo qui? Il cuore di Davide. Questa prova, scappando per la sua vita, ancora vuole aiutare altri ad essere benedetti. Ok, voglio crescere in questo. Non voglio focalizzare sui miei pesi e problemi, voglio focalizzare sull'Eterno in modo che possa aiutare altri a focalizzare. E prego che possiamo tutti vivere così. Vi insegnerò il timore dell'Eterno. Vi insegnerò, prima, perché temere l'Eterno? 12. Qual è l'uomo che desidera la vita e ama molti giorni per vedere il bene? Io? Benissimo, allora ti spiego come avere quella vita. Devi temere l'Eterno. Tu vuoi quella vita? Devi temere l'Eterno. Per esempio, 13. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne. Qui, trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne, sta parlando del peccato con le nostre parole. Trattieni. Se tu temi l'Eterno, tu parlerai in modo onesto. Eviterai il male. Trattieni la tua lingua dal male, quello che non edifica. Parole vuote, sprecate, parole oziose, parole che danneggiano anziché edificano. Chi teme l'Eterno trattiene la lingua da sparlare. Ah, ma lui questo, ma lei quello, ma loro questo. Ok? Numero 2, evita completamente le menzogne. Menzogne arrivano in varie forme. C'è la menzogna diretta, dicendo proprio il falso, c'è la menzogna in forme di esagerazione. Ma tu sempre fai quello, non mi ascolti mai. Quello è mentire. C'è le mezze verità, dicendo una cosa vera, escludendo una parte, ma quello che dico è vero, ma fa credere una cosa falsa. Quello è mentire. Quello è mentire. E quindi chi teme l'Eterno pone una guardia davanti alle sue labbra, nel come parla. E poi, versetto 14, ancora spingendo le persone ad essere benedetti temendo l'Eterno, allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace e procacciala. Evitare il male completamente. non leggo tutto, ma in Efesini 5 sta parlando, per esempio, leggo un versetto, come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Cioè neanche nominate. Proprio di allontanati dal male, completamente. Non siate i loro compagni, dice prima, sempre in Efesini 5. Non guardare, non ascoltare, non partecipare, non guardare film o video, non partecipare in conversazione, non ascoltare musica. Il male, conversazioni, pettegolezze, evitate il male. Ma non solo lasciando un vuoto. No, no. Devi riempire quel vuoto. Allontanati dal male e fa il bene. Al posto del male devi fare il bene. Non puoi solo togliere il male. Devi fare il bene. Questo è come si cammina temendo l'Eterno per essere benedetto in Lui. E poi dice una cosa molto importante. Cerca la pace e procacciala. Quanto è facile avere mancanze di pace con quella persona e con quella persona. Ah, io vado bene con quasi tutti, ma quella persona lì, ma sai, no, cerca la pace, procacciala. Procacciare una parola forte. In Romani 12:18 leggiamo, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Dio ci insegna ad avere un impegno grande, procacciare molto forte, ad avere vera pace con tutti. Non dipende tutto da noi, ma non dobbiamo dire, mi ho già provato. Devi provare ancora. Ho già provato più volte. Devi provare ancora. Ma tocca a lui. No, tu non devi tenere conto, tu devi provare ancora. Cercare la pace, di vivere in pace con tutti. Questo fa parte di temere Dio. E poi ricordiamo sempre la cura di Dio. 15. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Chi sono i giusti? Prima di tutto sono giustificati in Gesù Cristo, ma non solo. I giusti camminano in giustizia. Primo Giovanni rende chiaro, uno dice io lo conosco, io ho Cristo, io sono giustificato e cammina nel peccato, è bugiardo, la verità non è in lui. Quindi i giusti sono giustificati per fede in Cristo, ma camminano in giustizia, cadono sì, ma confessano e riprendono il cammino. E quando uno è così, gli occhi dell'Eterno sono su quelle persone. I suoi orecchi sono attenti al loro grido. Dio dà una cura personalizzata, attento, sentendo e vedendo tutto quello che è male. 16. Dio non è così con tutti. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male per sradicare la loro memoria dalla terra. Contro. Che è terribile avere Dio contro di te. Ma è così. È così, avere Dio contro di te, chi non cammina in giustizia, chi fa il male, chi non pone una guardia davanti alle sue labbra, chi non ha timore di Dio. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male. È terribile. Ma non i giusti. 17. I giusti gridano e Dio li ascolta e li libera da tutte le loro sfinture. Davide si trovava in mezzo ad una sfintura, ma sapeva di essere curato da Dio. Chi ha Dio vicino a lui? Oh, io voglio Dio vicino. Chi ha Dio vicino? Versetto 18. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Di cosa sta parlando? un cuore rotto per il proprio peccato, il cuore affranto, oh Signore, ho peccato contro di te, affranto a pezzi perché ho peccato. L'Eterno è vicino a quelle persone, è vicino, che vuol dire che cura perfettamente da vicino. 19. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Ci sono afflizioni in questa vita, ci sono afflizioni anche per i giusti, ma vengono curati perfettamente in ogni afflizione. E il Signore, l'Eterno, libera i giusti da tutte le loro afflizioni. Passano le afflizioni, ma vengono liberate completamente. E vogliamo vedere questo. Va avanti e dichiara in 20: egli preserva tutte le sue ossa e nessuno di esse è spezzato. Questo ha un doppio senso. Prima è un senso non letterale, un credente può avere spezzato un'ossa, ma è un modo di curare perfettamente. Questa è la prima applicazione. Secondo, questa è una profezia di Gesù Cristo. Perché in Esodo, quando dovevano sacrificare l'agnello per la Pasqua, i giudei che facevano questo ogni anno, dice così, leggo io, Esodo 12,46, l'agnello si mangerà in una sola casa, non porterete nulla della sua carne fuori di casa e non ne spezzerete alcun osso. Dio ha stabilito che questo agnello, che era un simbolo del Cristo che doveva venire, non doveva avere nessun ossa spezzato. Poi, parlando di Gesù, fu ordinato Pilato ai soldati di spezzare le ossa dei prigionieri per farli morire prima che il sole calasse. Ma quando arriva a Gesù, leggo in Giovanni 19, leggo io, i soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Quindi questo salmo è una profezia, come tanti, di Cristo. E poi 21. La malvagità ucciderà il malvagio e quelli che odiano il giusto saranno distrutti. Sta parlando giudizio finale. Giudizio finale qui. Ma continua e dice: l'Eterno riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che si rifugiano in lui sarà distrutto. I malvagi saranno distrutti. Questa è la soluzione eterna, lago di fuoco. Ma quelli che si rifugiano in lui, nessuno di quelli saranno distrutti. Nessuno sarà distrutto. Questo parla del giudizio finale. Davide aveva prove. Vari uomini di Dio sono stati uccisi, ma quelli che si rifugiano in Dio non saranno distrutti. Umanamente, fisicamente uccisi a volte sì, ma non distrutti. Questo è come dobbiamo affrontare le nostre prove. Scegliere di ricordare la cura passata. Scegliere di benedire e magnificare l'Eterno pensando a motivi. Scegliere a cercare di aiutare gli altri a vedere più di Dio quando la mia situazione ancora è grave. E Dio curerà perfettamente, perché questo è Dio. I suoi occhi sono proprio attentamente su chi teme Lui. Il suo orecchio è attento. Lui è vicino a chi ha il cuore rotto, cuore affranto. O che possiamo conoscere Dio più così. Preghiamo. Padre Santo, e sei quello, sei santo. Grazie perché tu sei Dio, sei santo, e tu hai scelto di amare e curare coloro che si umiliano davanti a te, che hanno il cuore rotto per il proprio peccato, guardano a te per il perdono. Padre, guardano a te, si fidano di te, glorificano te, si rifugiano in te. E tu curi perfettamente e ti lodo per quello. Grazie. Oh, che possiamo vivere così, come Davide, in mezzo a questa prova terribile. Vogliamo seguire il suo esempio per avere la sua gioia. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che è morto per noi, vive per noi, intercede per noi, comanda e controlla tutto per noi. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.